Titolo: come un bufalo. Identificati, inizia a identificarti. Stamattina attiva il guerriero che è in te. Dichiaralo: io attivo stamattina il guerriero che è in me. Genesi 1:1 dice che lo Spirito di Dio aleggiava sulla superficie delle acque. Questo Spirito è il suo Ruah. E una delle caratteristiche del Ruah è uno, eccolo lì, spirito bellico capace di impartire energia militare. Voglio riprendere un attimo la schermata che ha usato il pastore proprio domenica scorsa quando parlava delle caratteristiche del Paracletos. Allora, il pastore parlava dell'incoraggiatore, il Paracletos come incoraggiatore, giusto? Allora, vediamo, lui è un consolatore, un aiutante, un intercessore, un consigliere, un avvocato, un fortificatore, uno che sta accanto per aiuto. Noi guarderemo il punto 6, fortificatore, partendo proprio da Genesi 1:1, lo spirito che aleggiava sulla superficie delle acque, che troviamo in Genesi, il suo Ruah, quello che è stato respirato e che ci ha dato vita e che troviamo poi in Atti 2, che è entrato dentro di noi, è uno spirito bellico capace di impartire energia militare. Parla chiaramente di un fortificatore dentro di te, capace di darti l'abilità per guerreggiare. Questo significa che tu magari pensi oggi di essere un debole, ma la Bibbia dice: dica il debole. Però non mi piacete, ve lo dico subito, partiamo da qua, aiutatemi. Dica il debole. Grazie pastore Massimo, aiutami tu, ti prego. La Bibbia dice in Matteo 11:12 qualcosa. Ascoltiamo. E dai giorni di Giovanni Battista fino ad ora il regno dei cieli subisce violenza e i violenti lo rapiscono. Parla quando dice che dai giorni di Giovanni Battista fino ad ora il regno dei cieli subisce violenza, non parla del nemico, parla di noi, parla di violenti che esercitano una forza per afferrare le cose che riguardano il regno di Dio. Promesse, guarigione, prosperità, abbondanza, doni, tutto questo noi lo possiamo afferrare soltanto quando dentro di te c'è quella forza soprannaturale che ti aiuta ad esercitare una forza, a dire non mi arrendo. E quando sei debole, la Bibbia dice che tu devi dichiarare: io sono forte. Ecco perché stamattina dobbiamo attivare il guerriero che è in noi, e non sei tu. Il guerriero che è in te è lo Spirito Santo. E lo Spirito Santo molto spesso lo mettiamo a dormire. Mettiamo il carillon e lo mettiamo a fare la ninna nanna. Perché? Perché vogliamo fare tutto con le nostre forze. Ma sapete una cosa? Vi stancherete, ci stancheremo. Ecco perché Dio ha parlato a me questa settimana. Perché ero al limite delle mie forze, le avevo usate tutte, mi ero completamente spompata, cercavo di fare tutto, ma tante volte, troppe volte ci alziamo la mattina ma arriviamo la sera distrutti. Perché? Perché usiamo e attingiamo alle nostre forze naturali. Ecco perché una delle caratteristiche che noi guarderemo oggi dello Spirito Santo come il Paracletos è il fortificatore. Il verso, prima di tutto voglio darvi proprio la definizione di fortificatore, perché tutto parte da qui. Chi è un fortificatore? Mi scordo che abbiamo lo schermo davanti. Chi è un fortificatore? L'ho preso da internet, è uno che rende robusto, forte e resistente. Significa munire di difesa, dare più forza fisica e spirituale. Guardate quel più, dare più forza fisica e spirituale, mettere nella giusta posizione, rendere più forte, irrobustire, quindi rendere più robusto, equipaggiare di una forza maggiore. Quindi c'è una consapevolezza sicuramente, ovvero che si parte da un punto di partenza e quindi c'è una forza iniziale, perché dare più forza fisica significa che si parte da un livello di forza e poi il fortificatore inizia ad incrementare, a dare di più. Si parte da una parte posizionale, un livello che poi deve crescere. La Bibbia dice che Dio non ci ha dato uno spirito di ma forza, di amore e di autocontrollo, ma la versione The Passion dice: Dio non ti darà mai, ve lo leggo io, lo spirito della paura, ma lo Spirito Santo che ti dà potenza, forza, amore e autocontrollo. La Bibbia dice che egli dà forza allo stanco, che accresce il vigore allo spossato. Quindi c'è una speranza per noi stamattina, che siamo arrivati qua stanchi, che siamo arrivati qui deboli, che siamo arrivati qui senza forze. La parola è: io darò forza allo stanco, accrescerò il vigore allo spossato. Io non ti ho dato uno spirito di paura, ma io ti ho dato forza, ti ho dato il mio Spirito Santo, che non ti metterà mai pesi, non ti metterà mai paura, ma forza, amore e autocontrollo. Cosa chiese Dio a Giosuè? Dio chiese a Giosuè solo una cosa: Giosuè, non ti devi preoccupare di nulla, solo sii forte. La forza è qualcosa che va cercata, la forza è qualcosa che va esercitata e deve assolutamente essere attivata. Ora, noi dicevamo che partiamo da un livello posizionale di forza, ma sapete una cosa? La forza cammina con l'unzione, perché chi ci dà la forza è lo Spirito Santo, che è il nostro fortificatore. Ma l'equipaggiamento dello Spirito Santo come si chiama? Unzione. Quindi forza e unzione camminano insieme. Se tu vuoi più forza, devi fare salire necessariamente il livello di unzione nella tua vita. Prendiamo insieme Ezechiele. Ezechiele 47, versi da 1 a 10. Io oggi me li sono segnata tutti, ecco perché 10 pagine. Dio parla ad Ezechiele, è un profeta, quindi parla anche a noi oggi. Egli mi condusse nuovamente all'ingresso del Tempio, ed ecco, delle acque uscivano da sotto la soglia del Tempio verso est, perché la facciata del Tempio guardava est. Le acque scendevano da sotto il lato destro del Tempio a sud dell'altare. Fermi un attimo. Ezechiele era dentro l'acqua? Non ancora. Ezechiele stava guardando. Dio lo condusse in un luogo e lui era lì, all'ingresso del Tempio, era dentro il Tempio, era lì per entrare, era sulla soglia, e Dio gli faceva vedere tutto. Dov'è il mio primo foglio, il mio primo omino? Il primo livello è guardare, così come dice in Ezechiele. Lui era lì e lo Spirito lo condusse all'ingresso del Tempio ed Ezechiele stava guardando. Sentite mentre continuiamo. Quindi, poi mi condusse fuori attraverso la porta nord e mi fece girare di fuori fino alla porta esterna che guarda a est. Ed ecco, le acque sgorgavano dal lato destro. I primi due versi parlano di un Ezechiele che sta guardando, sta perlustrando un attimino la zona, no? Ma poi al verso 3 dice: l'uomo avanzò verso est con una cordicella in mano e misurò 1000 cubiti. Poi mi fece attraversare le acque e mi arrivarono fino alle caviglie. Secondo livello, cam. Secondo livello è il livello di acqua alle caviglie. Poi tu vedi dove sei, eh? Poi cercheremo. Andiamo avanti nel verso. Misurò altri 1000 cubiti, poi mi fece attraversare le acque, mi arrivavano alle ginocchia, il terzo livello. Sì, preparatevi, ragazzi, terzo livello ginocchia. Ok, andiamo avanti nella lettura. Misurò altri 1000 cubiti, poi mi fece attraversare le acque, mi arrivavano ai fianchi, quarto livello. Andiamo avanti. Misurò altri 1000 cubiti. Era un fiume che non potevo attraversare, perché le acque nelle quali bisognava nuotare, perché erano acque nelle quali bisognava nuotare, un fiume che non si poteva attraversare. E qui arriviamo all'ultimo livello. Quinto livello, completamente immersi. Ora, tu hai fatto una dichiarazione stamattina. Dica: il debole, sono forte, voglio più forza. Non voglio essere così fiacco, non voglio essere così stanco. Ma la tua forza sarà equiparata e abbinata ad un livello di unzione che nella tua vita. Guardare. Ezechiele era davanti. Ezechiele vedeva il fiume. Ezechiele vedeva il flusso del fiume. Ma lui guardava. Tu puoi essere uno spettatore. Vedi lì, sei lì. Vedi il flusso del fiume. Vedi qualcuno che entra dentro il fiume, qualcuno che sta lavorando. Dentro di te c'è il potenziale, perché la Bibbia dice che da te sgorgano e scorrono fiumi d'acqua viva. C'è lo stesso fiume in ognuno di loro. Ma c'è chi rimane ad una posizione di unzione dove si guarda spettatore. Io guardo gli altri. Tu sei seduto nella sedia, ascolti il culto, sei felice, ricevi la parola, incameri la parola, però vedi gli altri lavorare, vedi gli altri servire, vedi gli altri chiedere i doni, trafficare i doni allo spirito, muoversi nella chiesa, compiere opere potenti, evangelizzare. Qua non c'è crescita, qua c'è un livello posizionale. Stop. Ma poi Ezechiele fa qualcosa, perché Dio gli chiede di fare qualcosa. Lui deve attraversare questo fiume e chiaramente c'è un percorso. In questo percorso Ezechiele sale ad un altro livello, un primo livello. E il primo livello, l'acqua arriva alle caviglie. L'acqua che arriva alle caviglie è un compromesso minimo con Dio. Io sì, faccio qualcosa, non voglio solo venire la domenica in chiesa e sedermi. C'è il giovedì, magari ricevo gli studi, posso ricevere qualcosa in più, posso dire che sono un cristiano, magari cosa che non avevi mai detto a nessuno prima per vergogna. Però sapete, quando l'acqua è dentro, quando il tuo corpo è dentro solo fino alle caviglie, il resto del corpo dov'è? È fuori. C'è un compromesso col mondo molto elevato. Io amo le cose del mondo, mi piacciono le cose del mondo, e il mio compromesso con Dio rimane minimo. Io continuo a non espormi più di tanto. Ho l'iniziativa, voglio fare, mentre qui vuoi solo guardare, qua decidi di fare, ma non c'è un'azione che accompagna la decisione, il pensiero. Ma poi c'è un altro livello, che è il livello alle ginocchia. Questo livello, un livello, io lo chiamo a metà, perché vedete, tra i 5 livelli si trova proprio a metà. Le ginocchia, tu inizi, parlano di preghiera. Tu inizi a cercare la presenza di Dio. Allora il giovedì non ti basta più. Allora dici: vado il martedì perché voglio imparare come si prega. Ma non è un'intimità vera, perché l'intimità vera ti fa immergere totalmente. Perché tu non ascolti più il mondo, ma le tue orecchie sono fuori. La tua vista è fuori, tu stai guardando le cose del mondo, tu stai ascoltando quello che riguarda il mondo, i suoni che vengono dal mondo. Quindi tu preghi, ma preghi insieme agli altri. Non c'è una cameretta, non c'è qualcosa che ti porta ad essere totalmente appartato con Dio. E poi c'è il livello, il penultimo livello. In questo livello l'acqua arriva ai fianchi. Significa che comunque, nonostante la mia esperienza con Dio stia crescendo, perché le mie gambe, il mio desiderio di camminare con Dio è più forte, e quindi io inizio a compromettermi, le mie braccia rimangono fuori. Tu con le braccia cosa fai? Tu con le braccia fai tutto. Tu puoi scegliere di camminare con Dio e l'acqua ti arriva ai fianchi, ma le braccia parlano di uno spirito di controllo, perché io devo fare, io devo agire, io devo avere tutta la mia vita sotto controllo. Significa io non faccio la volontà di Dio, perché io dico di camminare, faccio una scelta, inizio un'azione, però si fa a modo mio. Non si fa come Dio dice, quindi io sono, è un compromesso a metà, l'acqua ai fianchi, il resto fuori. Io sì, sono esposto, voglio i doni dello Spirito, bramo i doni dello Spirito, la mia vita di preghiera è cresciuta di livello, magari io non prego più soltanto in chiesa, mentre c'è la lode dell'adorazione, io mi apparto nella cameretta, ma, però quando Dio mi dice rinuncia, rinuncia a qualcosa, allora lì dico no Signore, le mani sono fuori, le mani sono esposte con le cose del mondo, quindi io non afferro i pesci che sono sotto l'acqua, io afferro tutto quello che mi piace, che è del mondo. Ma poi c'è un quinto livello, questo quinto livello è il livello dell'immersione totale, completamente immersi. Significa io non ho più comando sul mio corpo. Significa imparare a fare il morto a galla, è la parola che mi regge. Non sono io a decidere, perché i miei piedi non toccano più il pavimento, perché le mie braccia toccano l'acqua. Quando fai il morto a galla, le orecchie sono dentro e inizi a ricevere parola. Questo è il livello di unzione più alto in assoluto. È quel livello di unzione dove l'ascolto diventa dipendenza, dove io ascolto, bravo Claudio, scrivi, dove l'ascolto diventa dipendenza. A proposito, quando ci vedete scrivere qui in prima fila, sappiate che noi scriviamo le frasi, non siamo col telefonino. L'ascolto diventa dipendenza. La parola di Dio sostiene la nostra vita. Non sono più le circostanze, non sono più i problemi, non c'è più spirito di controllo sui problemi. Non dobbiamo fare più a modo nostro. Quando raggiungi questo livello di intimità e di presenza di Dio nella tua vita, l'unzione è così cresciuta che tu non hai più forze naturali. Qui hai perso tutte le tue forze naturali, perché il fiume scorre e tu ti lasci trasportare dall'acqua del fiume dove il fiume vuole. È la sua volontà e non è più la nostra volontà. Sapete come si chiama questo livello di unzione? Unzione del bufalo. È forte. E oggi vedremo perché si chiama unzione del bufalo. Davide, Salmo 92, verso 10, mi dispiace che ve ne andate un pochetto, però andate. Salmo 92, verso 10 e verso 11, dice: ma tu mi hai dato la forza pari a quella del bufalo, tu mi hai unto di olio fresco. Anche qui c'è un abbinamento, unzione e forza. Un'altra versione tu dice: ma tu accresci la mia forza pari a quella del bufalo. Lui stava dicendo: accresci la mia forza e ungimi. Cosa significa? Allora, Davide scrive il Salmo 92 in un giorno di sabato, era un giorno di riposo per gli ebrei. E lui in quel giorno di riposo apre il Salmo cantando. Canta dicendo e proclamando la misericordia di Dio, la sua esed. È una copertura, una protezione. Signore, tu non mi tratti come merito, tu stendi la tua misericordia su di me, io ti amo, io ti celebro, io ti lodo. Parte lodando Dio, ringraziandolo per tutto quello che lui ha fatto, ma poi mostra che ci sono dei nemici nella sua vita. Davide era sempre circondato da nemici. Davide ha combattuto contro il leone, ha combattuto contro l'orso, ha combattuto contro il gigante Golia, contro i tori di Bashan che sono demoni puri, ha combattuto contro Saul. Anzi, più che altro ha dovuto subire aspettando sempre l'intervento di Dio. Ma era sempre circondato da nemici. Ma lui cosa faceva? Diceva: io non voglio attingere alla mia forza naturale, io ho bisogno di volta in volta, di nemico in nemico, tutto quello che io devo sconfiggere nella mia vita, annientare e distruggere, io ho bisogno che tu accresci il mio livello di unzione e la mia forza, perché ogni volta che il nemico si alzerà sarà più forte, perché io ho avuto la forza di poter superare il primo. E Dio mette a volte dei pesi che apparentemente sono troppo grossi, ma in realtà è per fortificare di più i tuoi muscoli e la tua fede, per darti un livello di unzione maggiore, per poter distruggere i nemici più terribili della tua vita. È la preghiera che Davide faceva: Signore, io non ti chiedo che tu distruggi i miei nemici, io ti chiedo che tu accresci la mia unzione, la mia forza, e divenga come la forza del bufalo. Perché non chiedeva la forza del leone? Io mi sono fatta questa domanda. Perché l'unico che può abbattere il leone è il bufalo. La Bibbia dice in Giovanni, lo sapete bene, che il diavolo è come, il tuo nemico è come un leone ruggente che va attorno cercando la preda da divorare. Ma l'unico che abbatte il leone è il bufalo. Allora Davide diceva: io ho bisogno di una forza superiore per distruggere il leone. E qual è? Qual è il livello di unzione più alto? Io mi devo immergere perché tu possa accrescere la mia unzione pari a quella del bufalo per distruggere il predatore più terribile di tutti. Wow! Allora, questo cosa ti porta? A cercare. Ma chi è sto bufalo? È un bue, è un toro? Che cosa fa? A parte il latte di bufala, la mozzarella di bufala, io di lui non sapevo altro. E quindi ho iniziato a cercare. Ho detto: Signore, perché che Davide chiedeva la forza del bufalo? Allora trovo che in Numeri 23, mi sembra, o in Numeri 24, Dio stesso si paragona al bufalo. Quando parla nell'occasione di Balak e Balaam, dice: io ho difeso, ho distrutto i nemici del mio popolo come un bufalo. Lui non dice come un leone, lui dice come un bufalo in questa occasione, dicendo la forza massima, la forza suprema per distruggere i peggiori nemici della tua vita. Davide afferra questa parola. Dice: io voglio la forza di Dio nella mia vita, io non voglio le mie forze naturali, perché io mi stancherò, io voglio forze soprannaturali perché io possa distruggere ogni nemico della mia vita. Accresci la mia forza, ungimi con olio, accresci la mia forza, ungimi con olio. Sapete, il bufalo intanto è un animale territoriale, ma questo lo vedremo avanti, più avanti. pesa, arriva a pesare il bufalo maschio anche 1,2 tonnellate. Può arrivare ad un'altezza di 2 metri, supera 1,7 metri di lunghezza. È una cosa, la chiamano la bestia, proprio perché è tremendo. Quando il bufalo si muove, il terreno inizia a muoversi. E non si muove mai solo il bufalo, perché sa che il nemico aspetta proprio questo, che lui sia solo. Si muovono in mandrie, si muovono tutti insieme, e il bufalo è, la prima caratteristica è indetenibile, la prima in assoluto, indetenibile. Perché? Perché è un animale che non può essere fermato. Nessuno è riuscito mai, se non uccidendolo, a fermare un bufalo. E io vedevo la chiesa, io vedevo la chiesa. Nessuno può fermare la chiesa. Tu sei indetenibile. Solo uccidendoci possono eliminare la chiesa, ma Dio ci ha chiamato ad una vita eterna. Tu non morirai, vivrai una vita eterna, e nessuna cosa, nessuna circostanza o problema o nemico, leone, orso, gigante, può distruggerti o fermarti. Il bufalo è fatto per avanzare. Il bufalo solo in rari casi va indietro, e ora lo vedremo, ma il bufalo va avanti, avanti, non lo ferma nessuno, e ha una testa terribile, terribile. Allora, intanto queste corna e questo frontale viene chiamato elmo. Nell'armatura del credente mi sa che c'è un elmo sul capo, no? E questo si chiama elmo. Però sapete cosa molti hanno aggiunto? Elmo o scudo? Potete scegliere. E ha delle ossa frontali talmente forti che sono paragonate a un muro di pietra, e neanche un proiettile può penetrare le ossa e le corna del bufalo. Il nemico ci prova a mandare i suoi dardi infuocati e i suoi pensieri diabolici per penetrare nella tua testa. Ma quando tu hai l'elmo, quando tu tieni l'elmo, non può entrare nulla. E queste corna sono tremende, perché sono un'arma d'attacco terribile. Perché quando si avvicina un predatore, compreso lo stesso leone, vediamo il video. Guardate, guardate, guardate come avanza. È un leone quello, eh? Eccolo là. Questo fa il bufalo col leone, così a rallentatore, che ci piace di più. Guardate, guardate. Eccolo là. Guarda chi è accanto e gli dice: tu hai la testa dura come quella di un bufalo. Diglielo. Hai la testa dura? Ehi, sono qua. Hai la testa dura come quella di un bufalo. Confermo, affermo, ed è così. Dio, Dio, ma Dio mi ha fatto così, hai visto? Pensa un po'. Tu con un colpo di testata, tu hai la capacità di rendere prigionieri i pensieri che si elevano al di sopra della conoscenza di Cristo. Tu hai il potere di sconfiggere ogni pensiero, ogni dardo infuocato del nemico che cerca di entrare, di penetrare nella tua testa. Dio ti ha fatto geneticamente e in maniera soprannaturale per non penetrare, impermeabile ai pensieri del nemico. Solo tu puoi togliere quell'elmo. Perché l'armatura, la Bibbia dice, indossa l'armatura, indossate l'armatura. Solo tu puoi togliere quell'elmo e dire: sai che c'è, mi piace un bel morso del leone per poter morire. Questo noi facciamo a volte, togliamo l'elmo. La Bibbia parla di un elmo della salvezza. Poi c'è di più, andiamo avanti. La Bibbia, cercando, ho trovato il bufalo, una forza impressionante. È capace di portare pesi sul suo corpo più pesanti di lui. Se il bufalo arriva a pesare 1,2 tonnellate, gli si può mettere un carico pure di 1,8 tonnellate. Tant'è vero che l'hanno usato per come trattore, lo attaccavano proprio perché non può essere fermato, lo attaccavano agli alberi per sradicare gli alberi. Dio ti ha dato questa forza soprannaturale. Questa è la forza soprannaturale di Dio in te. Quando pensi che i tuoi pesi siano troppo pesanti, perché tu non hai la forza per poterli sopportare e supportare, ricordati che la forza di Dio in te supera le tue forze naturali per sradicare, abbattere e distruggere tutto quello che è tuo nemico. Poi ricordate Shammah, Eleazar, indetenibili, non si fermarono fino a prima di vedere distrutti tutti i nemici del popolo di Dio. Eleazar impugnò quella spada e da solo distrusse tutti i nemici. Era secondo voi un'unzione dal primo livello? Un'unzione da secondo livello? Era un'unzione indetenibile nella sua vita, era un'immersione totale nella volontà di Dio. Lui sapeva che i nemici del popolo di Dio erano già sconfitti e lui impugnò quella spada e disse: nessuno mi ferma. Dov'è la tua spada? Dove sono le tue dichiarazioni che dicono nessuna cosa stamattina mi fermerà? Da questo momento nessuna cosa mi potrà fermare. Ma andiamo avanti. Il bufalo vive immerso nell'acqua gran parte del suo tempo. Guardiamo la foto. Così, vero. Il bufalo vive così. Non solo, quando cerca il suo habitat, il suo territorio, lui cerca l'acqua. La prima cosa che cerca è l'acqua. Sapete perché? La sua temperatura ha bisogno di essere regolata, perché quando all'esterno c'è troppo caldo lui non sopporterebbe, perché le sue ghiandole non riescono a evaporare, non è come un cane, e quindi ha bisogno dell'acqua per stemperare quella temperatura. Quando le circostanze iniziano ad alzarsi come un fuoco nella tua vita, cos'è che spegne? È l'acqua, è la parola. Quando io mi immergo nella parola, trovo nella parola la forza e non cerco strategie. Il bufalo non cercava altre strategie, non cerca un'altra strategia. Il bufalo cerca l'acqua. Io mi immergo e rimango qui. E sapete una cosa? Quando è immerso, hanno visto con un satellite che quando le mosche arrivano, quando qualche animale si posa su di lui, lui non fa nulla. Dio manda degli uccelli dal cielo, la natura, ma Dio manda degli uccelli dal cielo che iniziano a pulire tutte le parti scoperte perché lui rimanga immerso senza fare nulla, nella pace e nel riposo. La temperatura del suo corpo rimane costante perché il fuoco non tocca l'acqua. E le circostanze e la temperatura alta esterna non tocca chi è totalmente immerso nella parola di Dio. Il bufalo e il leone. Il bufalo è fatto con una forza maggiore nella sua parte anteriore. Tutta questa parte è una parte forte del bufalo. Questa è la sua debolezza. Le zampe posteriori del bufalo sono fragili. Allora il leone cosa fa? Il leone non punta davanti. Il leone gira e cerca il momento in cui il bufalo non se ne accorga e lui attacca la zampa e rimane attaccato fino a farlo dissanguare. In questo modo sa che cadrà a terra indebolito e lo ucciderà. Cos'è la parte posteriore, secondo voi? È il passato. Tutto quello che sta alle nostre spalle, quello che sta dietro. Il nostro tallone d'Achille, i nostri punti deboli, i nostri traumi e le nostre ferite. Il nemico punta lì, ricordandoci le nostre debolezze, i nostri errori, i vecchi attacchi. Ma sapete cosa salva il bufalo? Quando non cammina da solo. Il bufalo non cammina mai da solo. Raramente troverete un bufalo solo. camminano così, perché un leone non può attaccare due bufali. E quando succede che riesce ad attaccare la zampa, l'altro bufalo incorna il leone e lo fa volare. Non camminiamo mai da soli. L'unità. L'unità ci salva. Il camminare con nostro fratello, l'essere uniti in Cristo, è una strategia tremenda di vittoria quando il nemico ci attacca, perché ci sarà qualcuno, la Bibbia dice guai al solo, perché se uno cade rimane a terra, ma se c'è l'altro accanto lo rialza. Wow. Ma poi ci sono due caratteristiche. Dov'è Mirko? Sta facendo la mia canzone sicuro. Dov'è? Alza la tua mano Mirko, che sei qua nel backstage a farmi la canzone ora, lo so. C'è un'altra cosa meravigliosa, che è la doppia trazione del bufalo. Wow. Il bufalo trova strade paludose, zone scivolose. Ci sono momenti in cui è facile scivolare. Ci sono salite molto ripide. Ciao. Ci sono salite molto ripide. Ci sono salite difficili. Ci sono circostanze che tu dici, dove tu dici io non ho la forza. E quando devi fare queste salite con i pesi sulle spalle che superano il tuo peso, è ancora peggio. Ma un bufalo di una tonnellata e due, sapete cosa attiva? La doppia trazione, ovvero la trazione integrale del bufalo. Guardate il bufalo in ginocchio. Il bufalo sale così, perché sa che la sua forza è nelle ginocchia. Quando la forza viene meno, quando scivoli nelle salite, quando le zone diventano paludose, quando pensi di non farcela, quando pensi che sta affondando, quando pensi che sta andando indietro, è tremendo Dio, che insegnamenti. Dice inginocchiati, sali in ginocchio. Quando sali in ginocchio, io ti do la forza per superare le zone paludose. Ti do la forza per non scivolare e non andare indietro. Ti do la forza per salire e ti do la forza per portare i pesi fino alla fine, fino al raggiungimento del tuo traguardo. Wow. Mamma mia, Dio vuole portarci ad un livello di resistenza maggiore. È una condizione di umiliazione. Io quando ho visto questa foto vedo un bufalo umiliato, perché davanti a Dio questa è la nostra condizione, così dobbiamo stare, annichilendo noi stessi e tutta la nostra forza, umiliandoci totalmente alla sua presenza per prendere la sua forza, quella che ci farà uscire. E dice che il bufalo cammina in ginocchio e sale, ma a un certo punto si rialza, ma si rende e prova a camminare, ma si rende conto che non ha più le forze per poterlo fare e che sta scivolando di nuovo. Allora torna sulle ginocchia e recupera la strada che aveva perso scivolando. Ma la cosa più bella in assoluto, che mi ha sconvolto, e Dio, c'è una parte del mio corpo che io ho sempre disprezzato, vi dico la verità, è la parola giusta. Io ho come una gobbettina piccolina qua sopra, che si chiama, l'ho scoperto studiando il bufalo, la gobba del bufalo. Ho detto grazie Signore, ora apprezzo la cosa più brutta della mia vita, perché c'è un insegnamento anche qui. Guardate, Rosa, ma che cos'è? Le ho detto, Rosa, fammi la gobba, ma me la devi fare bene, bene, bene pronunciata, perché la chiave di tutto è qui. La chiave di tutto è qui. Davide diceva: Signore, accresci la mia forza come quella del bufalo e ungimi di olio. Allora, partiamo da un presupposto. Davide era un pastore e Davide conosceva l'importanza dell'unzione dell'olio sulle pecore. Ieri ne parlavo al ritiro. Perché serviva, il pastore metteva l'olio sul capo della pecora ed era un olio aromatizzato perché le mosche tendevano ad appoggiarsi sul naso, sulle orecchie ed entrare depositando le larve. Tutte le volte che depositavano le larve, queste larve si riproducevano salendo, togliendo l'olfatto, creando un fastidio tremendo, facendo diventare le pecore pazze, le pecore cieche, le pecore sorde. I sensi spirituali. Noi siamo come pecore, la Bibbia ci paragona a pecore. A volte il nemico, il principe delle mosche è Belzebub, e viene per depositare le sue larve, cerca di insinuarsi nella nostra vita e ci riesce tutte le volte che non trova l'olio. E il pastore lo faceva, ungeva questo capo con l'olio. E le mosche non entravano, non si depositavano, ma ancora di più quando capitava che il pastore vedeva una pecora ferita, magari non si era accorto che qualche mosca era entrata e sbatteva quel naso nella roccia, si feriva, allora immediatamente la ungeva per curare le ferite. Il pastore, quando le pecore non si erano saziate abbastanza, aveva una coperta. E in quella coperta metteva del foraggio. E quando era finito il pascolo, se lui si rendeva conto che non avevano mangiato abbastanza, alla fine del pascolo srotolava la coperta chiamata mensa. E lui iniziava a e le pecore iniziavano a mangiare. Tu apparecchi la mensa in presenza dei miei nemici, la mia coppa trabocca, tu ungi il mio capo con olio. C'è un'associazione tra la pecora, il lavoro che fa Davide e l'unzione del bufalo tremenda. E vi dicevo della gobba, volete sapere? Siete curiosi? La gobba che io ho, che ha un potere tremendo, i poteri qua, nella mia gobba che ho sempre disprezzato. Vi dicevo che il bufalo è un animale territoriale. Significa che protegge il suo territorio fino allo stremo delle sue forze. Nessuno si deve presentare nel suo territorio. Attenzione, se qualcuno si presenta nel mio territorio, perché c'è un potere nel bufalo tremendo. In ginocchio lui ha ricevuto qualcosa, in ginocchio tu ricevi qualcosa. Quando si avvicinano le mosche, sicuramente anche qui viene trattato il bufalo con l'olio, ma sapete la cosa più tremenda? Che quando il bufalo vede il leone girare e si accorge della sua presenza, il bufalo inizia a indietreggiare, inizia a muoversi. Iniziate ad alzarvi, perché oggi è giorno di movimento. Il bufalo va indietro e il leone dice: è fatta, ho vinto, è mio, lo prenderò, lo attaccherò. Va indietro, sta venendo verso di me. Un bocconcino direttamente in bocca e il bufalo va indietro, ma poi inizia ad andare avanti e inizia a muoversi ondulando da destra verso sinistra, inizia a danzare, la danza del bufalo, inizia a muoversi. Il bufalo vede il nemico e non rimane fermo, apparentemente sconfitto. Io sto sciogliendo qualcosa mentre mi muovo. Il bufalo non si abbatte subito, non dice vieni leone, parliamone. Inizia a danzare, inizia a girare, così come il leone, la stessa cosa, si muove. Perché il bufalo in questa gobba ha un grasso, è duro, come congelato. La gobba del bufalo è grasso. La gobba, la gobbetta che abbiamo qua, Dio me l'ha fatta. Mi dispiace se tu non l'hai. Io ce l'ho, me la tengo cara. Il grasso cos'è? È olio congelato. Perché c'è qualcosa che deve essere attivato in te. È qualcosa dentro che non funziona senza la lode. È qualcosa dentro che non funziona senza la danza. Allora, mentre il nemico pensa che il bufalo è impazzito, il bufalo si muove. E nel suo movimento alza la temperatura del suo corpo. E mentre alza la temperatura del suo corpo, quel grasso si va sciogliendo. Il bufalo sta attivando qualcosa che è dentro di lui, che si chiama unzione. Accresci la mia forza pari a quella del bufalo. Ungimi con olio. Ma a cosa serve quest'olio? Perché in quella danza lui ha bisogno di sciogliere l'olio? Perché? Perché? A che gli serve quell'olio? Perché lui inizia a sudarlo. Inizia a sudare e quell'olio esce. Esce fuori. E inizia il bufalo a porgersi in avanti. E quell'olio bagna la sua testa. E poi si butta indietro. E quell'olio bagna il suo corpo. E lui sa che sta arrivando il leone, lo aspetta e gli dice dai, dai, forza, finché il nemico l'attacca, l'afferra, lo prende. E quando il nemico lo prende, sapete cosa succede con l'unzione? Scivola! Sapete il detto? I problemi mi scivolano addosso. Viene proprio da qui, viene proprio da qui. Dentro di te c'è un'unzione che deve essere attivata stamattina. E allora come lo faremo? Come lo faremo? Danza, loda, Atti 16, Paolo e Sila erano nella prigione. Paolo e Sila erano incatenati. I problemi attorno, i picchietti di guardie che li tenevano. Ma loro sapevano di avere qualcosa da attivare nella loro vita, che si chiamava unzione. Era l'olio dell'unzione che doveva essere attivato. Avevano una coppa dietro di loro che doveva iniziare a fluire. E la lode e l'adorazione ruppero le catene e loro uscirono, evangelizzarono e completarono il loro proposito. Marco, vieni. Marco farà delle flessioni ora. Marco è forte, è grande. Mi ha detto quante flessioni mi fai fare? Aspetta Marco, aspetta. Due persone con una... uno, l'altro chi era? Pastore Massimo. Ok. Vai Marco. Uno di qua, uno di là. Uno, due. Guardate che forza! 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. La forza mi viene meno. Cosa fa il fortificatore? Vai! Il fortificatore, quando tu gli chiedi aiuto, inizia a sollevarti e ti dà la spinta. E tu continui, continui, continui. Questo è il lavoro del fortificatore nella tua vita. Non fermarti, sei indetenibile. Hai la forza del bufalo selvaggio in te. È l'unzione di Dio. attiva l'unzione, attiva il guerriero che è in te.